Quindi un po' per ricapitolare, diciamo, abbiamo visto che Abramo, in disubbidienza a Dio, è andato in Egitto, ha fatto una brutta esperienza, come ognuno di noi, quando noi camminiamo in disubbidienza, faremo sempre una brutta esperienza, è garantito. Però abbiamo visto anche la sovranità di Dio, che anche quando noi come figli di Dio commettiamo disubbidienza, Dio è anche sovrano. Abramo ha raccontato una bugia, ha detto che Sara è mia sorella, Faraone ha preso lei in casa sua per maritarsi con lei, ma Dio non ha permesso che Faraone commetteva adulterio con lei o che lei rimasse incinta. Dio ha protetto lei dal peccato, dalla disubbidienza di suo marito. E dopo che Faraone, un non credente, viene da Abramo e lo riprende per il suo peccato, solo in quel momento Abramo si ricorda di Dio e riconosce il suo peccato, la sua disubbidienza. E abbiamo visto all'inizio di capitolo 13, Abramo dunque risalì dall'Egitto verso Negev con sua moglie e con tutto quello che possedeva, e Lot era con lui. Quindi come il figlio prodigo, Abramo, come il figlio prodigo che era lì in mezzo ai porci, che un po' ha guardato di nuovo, ha alzato gli occhi e dice: ma anche a casa di mio padre, anche i servi, il minimo del servo di mio padre almeno ha da mangiare, almeno ha qualcosa. E quindi lui torna in sé e dice: io tornerò nella casa del padre. E anche Abramo qui in capitolo 13 guarda gli occhi, lui sale e dice: devo uscire da Egitto, devo uscire da questa cosa che ho fatto, devo chiedere perdono al Signore e devo tornare alla casa del padre, devo tornare a Betel, alla casa di Dio, perché io sono figlio di Dio e non devo dimorare in Egitto, io devo dimorare nella casa di Dio. Quindi lui rientra nella sua chiamata, rientra nella volontà di Dio, dal Negev, versetto 3, egli cominciò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai. E quindi ognuno di noi in questo cammino con Dio faremo sbagli, ci saranno momenti di disubbidienza. Magari tu hai conosciuto il Signore da poco tempo, ma se camminerai con Dio per tanti anni come me e come altri, tu farai di errore. Ma anche in questa storia di Abramo c'è speranza, Dio non è finito con te. Tu devi solo tornare all'inizio. Se tu vuoi sperimentare di nuovo il flusso dello Spirito Santo nella tua vita, l'unzione dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo nella tua vita, torni alle prime cose che tu facevi quando sentivi questo all'inizio. Non lasciare che un nemico ti condanna, dice: ah, vedi, tu hai fatto questo, ma cosa vai a andare in chiesa? Ma cosa vai a fare a aprire la Bibbia? Ma cosa, come puoi tu pregare, ipocrita, dopo quello che hai fatto? Perché sapete che Satana sempre come credente ci condanna. Lo Spirito Santo ci compunge e dice: Craig, stai sbagliando, ravvediti, torni alla casa del Padre, torni alle prime cose, quando veramente gustavi quella pace, quella gioia traboccante, quando camminavi con me. Ma Satana ci condanna, lui dice: come puoi tu tornare in chiesa? Come puoi tu pregare a Dio? Ma noi come credenti non dobbiamo mai ascoltare la voce del nemico, perché il suo desiderio è di distruggerci. Ma la ricetta è per ognuno di noi. Se tu sei un credente questa mattina e ti dice: Craig, io mi sento asciutto come credente, mi sento che un po' il rubinetto dell'acqua viva si è chiuso, allora torni alle prime cose. Torni alle cose che tu facevi quando hai conosciuto il Signore. Torni alle cose quando Dio ti parlava. ma tu devi decidere. È un passo, ma è un passo, invece di disubbidienza, è un passo di ubbidienza. Perché la parola di Dio dichiara chiaramente, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni cosa, di ogni iniquità. Noi dobbiamo solo decidere e dire, come Abramo, guardare di nuovo in su e dire, papà, io voglio di nuovo sentire quello che una volta sentivo. Io voglio camminare di nuovo con te, pienamente. Magari all'inizio della tua conversione non guardavi la televisione tutto il giorno, o magari non facevi certe cose che hai permesso adesso nella tua vita. Torni all'inizio, torni alle prime cose che tu facevi. Infatti Abramo torna al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Lai, il luogo dell'altare che avevo fatto inizialmente. E là l'Abramo invocò il nome dell'Eterno. Gloria a Dio. Gloria a Dio che lui ha capito, io ho fatto un sbaglio, io Dio non mi avevo detto di andare in Egitto. Ma io ho paura perché ho visto la carestia e invece di credere le promesse di Dio, che Dio mi avrebbe fatto di me una grande nazione, ho avuto paura e ho detto, ma intanto in Egitto c'è il fiume Nile, c'è sempre qualcosa da mangiare in Egitto. Ma ora lui ha capito che la disobbedienza non porterà mai la benedizione di Dio nella sua famiglia o nella sua vita. E lui torna in quel luogo dove lui all'inizio ha invocato il nome di Dio. Lui è tornato in preghiera dove c'è la benedizione. Voi sapete, Gesù ha detto, io sono la vite e voi siete i tralci. Senza di me non potete fare niente. Noi come credenti, tagliato via dal Signore, dalla sua parola della preghiera, noi moriremo spiritualmente. È bene che venite in chiesa la domenica e magari qui vi diamo una spintina, ma non può essere la tua linfa quotidiana. Aspettare la domenica, magari il pastore ci darà un messaggio di incoraggiamento. Ognuno di noi come credente ogni giorno dobbiamo attingere dal fonte, dall'unico fonte. E qui Abramo sta tornando. E in capitolo 13 abbiamo un contrasto fra Abramo e fra suo nipote Lot. Un credente, perché Lot era un credente, la Bibbia lo dice. In secondo Pietro dice che Lot era un'anima giusta, contristato dal peccato. C'è il telefono? Puoi spegnerlo? Chi ce l'ha? Ecco. Quindi in Abramo e Lot abbiamo un contrasto di due tipi di credenti. Abramo che ha camminato in disobbedienza, però ha capito sua disobbedienza e quindi lui torna a camminare in ubbidienza. Invece Lot, suo nipote, vediamo che lui è un credente, però ancora non ha imparato le sue lezioni. È un credente carnale, se si può dire credente carnale, no? Che sono, è una contraddizione di termini, no? Perché uno che è credente crede Dio, segue Dio. Carnale vive per la carne, per le cose materiali. Eppure Lot è un credente carnale. Sì, lui crede nel Signore, sì, lui va al culto la domenica, però lui piace tanto il mondo. Lui piace tanto quello che questo mondo può offrirla. E quindi io credo che nella sovranità di Dio, anche Dio usa le circostanze per separare Lot e Abramo. Perché Dio, com'era la chiamata di Dio all'inizio in capitolo 12, versetto 1? Vattene dalla tua nazione, vattene dal tuo parenti. Lui non doveva essere con Lot, e quindi Dio nella sua sovranità, e qui in capitolo 13, deve separare Lot e Abramo. E secondo me anche perché Lot, è una mia supposizione, potevo condizionare Abramo. E quindi Dio disse, no Abramo, adesso tu sei tornato in ubbidienza a me, io devo separare te da questo tuo nipote. Perché noi sappiamo che Dio sa quello che noi facciamo. Dio sa quello che ognuno di noi faremo domani. Noi non sappiamo. Quindi Dio vedeva già nel cuore di Lot questa tendenza mondana. Versetto 5, anche Lot che viaggiava con Abramo aveva greggi, armenti e tende. E il paese non era in grado di sostenerli, ed essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Scorse perciò una contesa fra i pastori delle bestiame di Abramo e i pastori delle bestiame di Lot. I Cananei e i Perizzei abitavano col tempo nel paese. E non c'è niente nuovo sotto il sole, i pastori sempre che litigano. No? I battisti contro i pentecostali, i fratelli contro le Calvary Chapel, no? Ma non è una cosa bella. Sì, qui io scherzo, sono pastore di pecore, non pastore di chiese. Però vediamo Abramo e Lot, due credenti con le loro gregge, e c'è contesa fra di loro. Non solo questo, ma la parola di Dio ci dice qui che i Cananei e i Perizzei erano anche lì, i pagani. Sapete che non c'è più una più brutta testimonianza che la Chiesa può dare è quando credenti litigano. O quando magari una cosa che voi fratelli non dovete mai fare quando avete un parente non credente è parlare male della Chiesa. O parlare male dei fratelli. Tu inocolerai i tuoi parenti del Vangelo. Sapete, i Cananei e i Perizzei ci ascoltano, ci guardano. Io nel passato, una volta ho fatto una brutta esperienza, parlando con un parente di qualcuno in questa chiesa. Questa persona mi ha fatto tipo una battuta. Ah, sì, sì, sì. E dentro di me ha detto, ma perché ha detto questo? Non è mai venuto neanche in chiesa. Come può dire queste cose dei fratelli della chiesa? E devo dirvi, io ho pregato e sono arrivato solo a una conclusione. Quel credente purtroppo ha detto queste cose ai loro parenti non credenti. E li ha scandalizzati. Questo non è il modo di evangelizzare. Questo è il modo di mandare via la gente dal Signore. Gesù ha detto, loro riconosceranno che voi siete miei discepoli per come sparlate uno dall'altro, come litigate la Calvary Chapel con l'altra chiesa, per l'amore che avete l'uno per l'altro. Solo da questo riconosceranno che noi siamo suoi discepoli. E quindi c'è questo problema fra i due gruppi di Lot e di Abramo, e vediamo veramente, io vedo tanto nella vita di Abramo veramente il carattere di Gesù, di prendere la posizione di umile servo. C'è questo problema, i pastori di Lot, i pastori di Abramo litigavano. No, non c'è spazio qui a Montebelluna per un'altra chiesa. Così Abramo disse a Lot, Dei, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Quindi vedete Abramo, lui dice, Lot, noi siamo fratelli. Non è buono che litighiamo. Guardi, i pagani ci stanno guardando. Non sta forse tutto il paese davanti a te? De separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Quindi Abramo dice, guarda, non è una buona testimonianza che noi litighiamo in questo modo. Tu scegli quello che vuoi, io prenderò il scarto. Secondo voi questo era normale in una società patriarcale? Pensate un attimo. Chi comandava nella loro cultura di questo tempo? Chi aveva il diritto? Abramo, il più grande, sempre. Abramo era lo zio di Lot. Abramo benissimamente in quella cultura poteva dire, guarda Lot, io prenderò qui tutto verde il fiume, tu vattene via. E nessuno l'avrebbe dato torto, perché lui era il patriarca, lui era il più grande. Lui aveva la prima scelta. Ma Abramo veramente dimostra il carattere di Cristo, perché per Abramo la cosa più importante non è la terra, il materiale. Per lui la cosa importante è che c'è pace fra fratelli, che c'è unione nella Chiesa. Lui dice, non mi interessa se il mio orgoglio viene ferito, prendi te la migliore parte. È importante che nella comunità c'è pace, che c'è armonia, che anche i pagani possono guardarci e non dire quanto litigano, ma possono guardarci e dire come sono umile, come si amano. Guarda quell'Abramo, lui aveva il diritto di prendere la terra migliore e lui ha ceduto a suo fratello la prima scelta. Anche in questo vediamo la carnalità di Lot, perché lui sicuramente dire no zio, tu sei mio zio, tu sei il più, scegli te, giusto? In quella cultura, non parliamo neanche di chi è credente o no, ma in una cultura patriarcale il giovane doveva cedere e dire no zio, mai sia che io faccia la prima scelta, scegli tu quello che vuoi tu, e io prenderò quello che resta. Ma Abramo era un uomo che camminava per fede, e quindi lui non doveva prendere lui con le sue forze. Lui diceva, Lot, vedi tu, se vuoi andare qua, vuoi andare là, io ho fiducia nel Signore, che Dio prenderà cura di me, anche se tu prendi quella valle innaffiata, anche in mezzo di... Io ho imparato la mia lezione in Egitto. Anche se Dio mi chiama dove non c'è neanche un filo di erba, io ho fede che Lui prenderà cura di me. E quindi Lui dice, scegli te, se tu vai a destra, io andrò a sinistra, se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, che era tutto quanto irrigata, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto fino a Zor. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso est, così si separano uno dall'altro. Abramo dimora nel paese di Canaan e Lot abitò nella città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Quindi Lot non ha ceduto a suo zio dicendo no zio, tu sei il più grande, tu sei un uomo di Dio. Perché io vedo che tu fai lealtà e che tu cerchi la faccia di Dio. Quindi tu avrai la saggezza di Dio. Dimmi tu dove io devo andare. Dimmi tu dove il Signore vuole che io vado. No, Lot non... Infatti non vediamo che Lot in nessuna parte fa un altare, cerca la faccia di Dio in nessun modo. Lot vede il denaro veloce. Lui vede che... Ah, ma qui mi daranno doppia paga. Quindi io scelgo quello. scusate. Ecco. Quindi Lot vede con gli occhi, la concupiscenza degli occhi. Lui scelse. E anche qui in Lot vediamo la progressione anche del peccato nella nostra vita. Prima noi vediamo una cosa, poi lo desideriamo, poi lo scegliamo. Poi lui si sposta verso Sodoma, no? Quindi ci avviciniamo alla città del peccato, infatti qui in versetto 13. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Quindi Lot sapeva che tipo di città. Era New York, era San Francisco. Però c'era tanto da guadagnare. Noi come credenti non dobbiamo basare nessuna decisione della nostra vita sul materiale. Vedete che è molto attuale, perché sono convinto che ognuno di noi, un momento nella tua vita, come con nostro Signore, qual era la seconda tentazione che Satana ha messo davanti a Gesù? Ricordate? Ha fatto vedere tutte le ricchezze, tutte le cose di questo mondo e ha detto: se tu adorerai me, io ti do tutto, perché è tutto nel mio potere per dartela. E anche noi come credenti, noi saremo tentati. Ci dice: ah, ma guarda, c'è questo lavoro. Sì, deve traslocare in una città a chiesa. No, non c'è una chiesa là. Ah, c'è una chiesa, ma non insegnano la Bibbia. Ah, bene. Ma la paga sarà 5 volte quella che guadagno adesso. Io posso assicurarvi, sarete tentati in questo, in qualche modo. Se tu comprometti un po', avrai più il materiale. Anche io, prima di andare in missione, quando ho deciso di andare, lasciare il mio lavoro, andare come missionario in India, un altro credente, che adesso ho capito che era un credente come Lot, credente carnale, come lui, io avevo già esperienza in falegnameria. Questo uomo aveva vinto un contratto con una grande ditta di mobili lì in America, solo che lui non aveva know-how, cioè la conoscenza pratiche per gestire le macchine, per mettere una linea di assemblaggio di queste cose. Erano letti a castelli, questi tipo Ikea, no? Mobili in pino. Quindi questo uomo ha offerto a me, gli ho detto: se tu verrai dentro a dirigere questa cosa, tu sarai socio con me 50-50, senza mettere neanche un soldo. Io metterò tutti i soldi, prenderò l'edificio, comprerò le macchine, però tu devi metterlo in piedi, farlo partire, un po' sovvegliare su tutto, no? E potevo guadagnare un sacco di soldi, ma un sacco di soldi. Ma perché vai? E lui mi diceva: perché vai in India? Ma India era la chiamata di Dio nella mia vita. E quindi ho detto: no, io non posso, perché il Signore mi ha chiamato di andare lì. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché le scelte che noi faremo avranno conseguenze sulle nostre famiglie. Un esempio: io non credo che sarebbe mai da Dio, magari tu hai un lavoro doppio, come ho detto anche l'altra domenica, magari ti pagano 10 volte più di quello che guadagno, ma magari non puoi più andare in comunità, o devi traslocarti in un posto dove non c'è neanche una comunità. A meno che Dio non ti chiami di andare lì a piantare una comunità. Perché è sempre quello, se Dio ci sta chiamando o no. Se Dio dice: vai a Sodoma e predica la mia parola, allora va bene. Ma Lot non ha pregato: Lui non ha chiesto suo zio consiglio. Lui ha visto, c'è denaro, c'è ricchezza. E ha avuto delle gravissime conseguenze nella sua vita. Guardiamo velocemente alcuni passi. Cosa accade poi nella vita di Lot a conseguenza della questa sua scelta? In capitolo 14, versetto 12, leggiamo il versetto 11. Così i vincitori, c'era una guerra fra i re di Sodoma e Gomorra e questi altri re, presero tutte le ricchezze di Sodoma e Gomorra e tutte le loro vivere e se ne andarono. Presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi averi e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. A causa di questa scelta di Lot di andare a vivere a Sodoma, lui è stato messo come prigioniero. Abramo e la sua famiglia no. Ancora più avanti, in capitolo 19, quando Dio distrugge Sodoma e Gomorra, vediamo in versetto 26, voi ricordate la storia della moglie di Lot? No? Cosa ha detto il Signore? Quando uscite di Sodoma, non guardare indietro. Che è una figura di desiderare ancora le cose del mondo. Invece, in versetto 26, ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventa una statua di sale, o un pilastro di sale. Quindi Lot, a causa delle sue scelte, è diventato un prigioniero, ha perso la sua moglie. In versetto 30, poi Lot uscì a Zor e andò a abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché aveva paura di stare a Zor, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Vedete, fratelli, lui pensava di avere una villa con la piscina, ma è finito a vivere dentro una caverna. Quindi lui ha perso la sua libertà, ha perso la sua moglie, lui ha perso anche la sua casa e tutto il materiale, i beni che avevo guadagnato. Ma non è finito ancora qua. In versetto 36, le due figlie di Lot macchinano questo piano, tramano questo piano di far ubriacare il loro papà Lot, e riescono in questo piano. E in versetto 36, così le due figlie di Lot rimasero incinte per mezzo di loro padre. Quindi lui commette incesto. È stata una buona scelta andare a Sodoma e Gomorra? Credo proprio di no. La cosa saggio per Lot di fare era dire: Abramo, tu sei un fratello che stai camminando col Signore molto più tempo di me. Dimmi tu cosa devo fare, consigliami quale scelta devo fare. Anzi, tu scegli dove vuoi andare tu, e poi io mi metterò in un altro posto ma vicino a te, così possiamo avere comunione ancora. Ma lui non ha dimostrato nessun rispetto per suo zio. Sì, mi piace là, no? È come quando c'è un piatto di, no, di pizze, no? Prendo quello, sai, come i piccoli bambini. Non è che aspettano, no, prendi te. No, questo è il più grosso, no? Ma Abramo, che alla fine lui non ha scelto niente, no? Lui ha messo la sua sorte nelle mani di Dio. Lui dice: Lot, scegli tu, perché io sono stato all'altare e io ho fede che Dio, adesso che sto camminando in obbedienza al Signore, io so che il Signore mi benedirà dovunque mi guiderà. Quindi scegli tu dove vuoi andare tu. Io cercherò il primo, il regno di Dio, e so che il Signore raggiungerà ogni cosa. alla mia vita. E così cade. In versetto 14, l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi, mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Poiché tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Leviti, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Vedete, fratelli, che Lot aveva una veduta umana. Per ora, lui viveva per il momento, per il temporaneo. Lui viveva per quell'orologio di Rolex. Lui viveva per quel Mercedes-Benz. Lui viveva per avere le scarpe di 500 euro. Ma Lot viveva, cioè Abramo, scusate, vivevo per le cose eterne. La visione di Lot era temporanea e era materiale. Invece vedete che la visione che Abramo ha è la visione di Dio. Perché Abramo non è che lui dice, ok Lot, tu hai scelto quello, vediamo, sì, là non sembra così, ma io scelgo questo. No, Abramo non ha scelto niente. Come io vedo il testo è come Abramo dice, Signore, scegli tu per me. Scegli tu per me, per la mia vita, cosa devo fare? Ecco tuo servo. E vedete che la visione per Abramo, la visione di Dio per Abramo, non è una visione in un posto, è infinito. Lui dice, guarda a nord, a sud, a est, a ovest. Comprendete, fratelli, che la visione che Dio ha per la tua vita è molto più grande di qualunque visione che tu puoi avere? Mai! La visione che Dio ha per la tua vita è una visione infinita, illimitata. Infatti Dio disse, guarda Abramo, alza i tuoi occhi Abramo, questa è la visione, tu hai fatto bene. Tu hai preso la posizione di servo, di umiltà, e io ti benedirò per questo. Guarda nord, guarda sud, guarda est, guarda ovest, tutto quello sarà tuo. Che era incluso anche la pianura del Giordano. Perché l'abbiamo già visto. In capitolo 19, Sodoma e Gomorra viene distrutto, Lot perderà tutto quella pianura di Giordano e sarà dato ai discendenti di Abramo. Quando noi come credenti scegliamo prima il regno di Dio, Dio fa tutto. E credetemi, fratello, io ho imparato questa lezione come Abramo. Io dovevo fare qualche gita in Egitto. Ma posso dirvi, è meglio dire, Signore, quello che vuoi tu con me. Anche con il nostro locale. Anni fa, quando il comune un po' dicevo che dovevo andare via, tanti di voi, allora pastore, cosa fa? Io ero tanto in eccitazione, allora dobbiamo trovare qualcosa, eh? No. Ma adesso sono tranquillo. Dice, Signore, va bene quello che vuoi tu. Se vuoi che siamo in questo capannone finché tu tornerai, va bene per me. Se dobbiamo fare 2 o 3 culti, va bene. O se vuoi un altro, quello che vuoi tu. Ho imparato la lezione di Egitto, a provare io di fare le cose. E anche qui Dio dice a Abramo, come tu hai scelto prima il mio regno, tu hai scelto prima l'altare a stare con me, io ti benedirò in modo che tu non puoi neanche immaginare. Le tue discendenze saranno come le polvere della terra, che cioè la benedizione che io ho preparato per te nessun uomo può neanche contare o immaginare. Quindi leviti, percorri il paese in lungo e largo, perché io lo darò a te. Tutto questo io sto per darti. perché tu cammini per fede. Allora Abramo levò le sue tende e viene a abitare alla quercia di Mamre, che sono Hebron, e là costruì un altare all'Eterno. Hebron vuol dire comunione o assemblea. Quindi Abramo, la prima tenda era a Betel, la casa di Dio, e adesso nel suo cammino di pellegrino lui pianta la tenda al luogo di comunione con il Signore. E di nuovo lui fa un altare e dice: Signore, sei grande, quante cose hai fatto per me.